Michele Neri narra le storie dei paladini di Francia. La follia del paladino Orlando. Abbiamo lasciato Angelica nel castello di Albracca, che risulta ormai circondato dalle ingenti truppe del tartaro Agrecane. Angelica di notte tempo scappa dagli assediati e dagli assediatori che circondano il suo castello e si susseguiranno tutta una serie di bellissime avventure. Fra queste ci saranno mostri marini, castelli incantati, trappole, amori e disfide. Nel frattempo bisogna dire che la città di Parigi è cinta d'assedio dai Mori, che piano piano hanno risalito tutta la Spagna e hanno circondato la città dell'imperatore. Il re saraceno Rodomonte addirittura è riuscito a penetrare dentro le mura della città e ha compiuto orrenda strage. Rinaldo di Montalbano nel frattempo è giunto con le truppe inglesi e scozzesi in soccorso appunto di Parigi e di re Carlo Magno, e con l'aiuto dell'arcangelo Michele Rinaldo in combattimento uccide il re saraceno Dardinello. E per questo tutta la notte, per gli alloggiamenti dei mal sicuri saraceni oppressi, si versano pianti, gemiti e lamenti, ma quanto più si può, cheti e soppressi. Due reclute del reggimento del re Dardinello, un re saraceno, poco più che ragazzi, piangono il loro comandante e decidono di andare a recuperare la salma piuttosto che lasciarla abbandonata sul campo di battaglia in preda alle bestie. La loro spedizione notturna è un doppio viaggio tra i morti. I loro nomi sono Cloridano e Medoro. Cloridano e Medoro si nominaro, che alla fortuna prospera e all'afflitta avversa avean sempre amato Dardinello ed or passato il mar con quello, perché si erano uniti alle truppe di Dardinello e avevano passato il mare dall'Africa, erano arrivati in Spagna, avevano risalito e fatto tutta la campagna fino ad arrivare a circondare le mura di Parigi. Cloridano, cacciator tutta sua vita, di robusta persona, era etisnella, di mestiere faceva, prima di entrare a servizio del re nell'esercito, faceva il cacciatore. Medoro aveva la guancia colorita e bianca, e grata nell'età novella era particolarmente giovane, e fra le genti a quella impresa uscita non era faccia più gioconda e bella. Occhi avea neri, e chioma crespa d'oro, era biondo, angel parea di quelli del sommo coro, sembrava in sostanza un puttino di quelli che si vedono negli affreschi. Dopo aver attraversato nottetempo il campo di battaglia, al lume della luna, disseminato di morti di ambedue le parti, intravedono finalmente il corpo del loro re e con il favore della luna lo raccolgono per portarlo al loro campo e darne onorevole sepoltura. Quando però li avvista una pattuglia di scozzesi guidata da Zerbino. Gli scozzesi erano appunto dei soldati di ventura chiamati da Rinaldo di Montalbano per rimpinguare la schiera di re Carlo Magno, visto che i suoi paladini erano sparpagliati per metà del mondo a cercare la bella Angelica. Per fuggire, Cloridano, più saggio, abbandona il carico, no? Abbandona il corpo del re, sicuro di venire imitato dal compagno. Uno lo teneva davanti, uno dietro. Ma il tenace Medoro non si sente di lasciare il corpo del suo capitano in pasto ai corvi e procede reggendolo con le sole forze. Vanno affrettando i passi quando ponno sotto l'amata soma che l'ingombra. E già venia chi della luce donno le stelle attor del ciel di terra l'ombra. Quando Zerbino, a cui pel petto il sonno l'alta virtute ove è bisogno sgombra, cacciato avendo tutta notte i mori, al campo si traea nei primi albori. E seco alquanti cavalieri avea, che videro dall'uge i due compagni. E i due ragazzi vengono avvistati da questa orda di scozzesi che erano andate a perlustrare il campo di battaglia nottetempo e facevano bottino arricchendosi, portando via le armi e le armature, sia ai morti che ai feriti, naturalmente. A questo punto Cloridano dice: Frate, bisogna gittare la soma e dare opera ai calcagni, cioè bisogna lasciare il corpo e mettersi a correre, che sarebbe pensier non troppo accorto perdere due vivi per salvare un morto. Giustamente Cloridano dice: Beh, mettiamoci gambe in spalla e lasciamo il corpo e corriamo via, se no Medoro presto finisce circondato dai nemici. Già Zerbino sta per passarlo a fil di spada, ma commosso dalla giovinezza del soldato e dal gesto che sta compiendo, dalla sua fedeltà al comandante caduto, gli fa grazia. In quella, uno degli scozzesi, uomo brutale e senza tener conto degli ordini del suo capitano, pianta però la sua lancia nel petto di Medoro. Mentre Zerbino insegue il suo sleale soldato per punirlo, Cloridano, che si era nascosto dietro un cespuglio, al sovraggiungere appunto degli scozzesi, ha assistito a tutta la scena. Al vederlo cadere, esce fuori e si butta con la spada in mano in mezzo ai cristiani e ne fa orrenda strage finché non cade anche lui a sua volta. Una sola pozza di sangue accoglie i corpi dei due giovani compagni e quello già freddo del loro signore. Giacque gran pezzo il giovane Medoro spicciando il sangue da sì larga vena, che di sua vita al fin sarebbe venuto se non sopravvenia chi gli dia aiuto. Medoro sta morendo dissanguato. Gli sopravvenne a caso una donzella, una fanciulla, avvolta in pastorale ed umil veste, ma di real presenza e in viso bella, d'alte maniere e accortamente oneste. Sopraggiunse in quel luogo una fanciulla vestita da pastorella, ma che in realtà è qualcosa di diverso, perché vedremo. Tant'è che io non ne dissi più novella, così ci dice il poeta, che appena riconoscerla dovreste, perché a quanto pare di questo personaggio che è uscito di scena non se n'è più riparlato, come spesso succede in queste storie. Questa, se non sapete, Angelica era del gran can del Catai, la figlia altiera. E in tutto il girare è proprio la bella Angelica che attraversa questo campo di battaglia a nottetempo e si incontra con questo giovane soldato ferito a morte. Forse Angelica, rassicurata dall'aspetto semplice di quel soldato di fanteria, solido e tranquillo, moro, ma dalla testa bionda, così diverso da tutti i suoi corteggiatori abituali, sempre carichi di tensione, aggressività e ansia di primeggiare, si sentì intenerire il cuore. Quando Angelica vide il giovinetto languir ferito assai vicino a morte, che del suo re, che giaceva senza tetto, più che del proprio mal, si dolea forte, insolita pietate in mezzo al petto si sentì entrar per disusate porte. In sostanza, Angelica vede questo giovanetto e immediatamente prova qualche cosa per lui, che le fe il duro cor tenero e molle, e più quando il suo caso gli narrolle. Medoro, che sta per morire, racconta ad Angelica che cosa stava compiendo con il suo compagno. E questo gesto intenerisce il cuore duro, che almeno sembrava duro, di Angelica. E a questo punto Angelica, rievocando alla memoria l'arte che in India imparò di chirurgia, si dispose ad operar con succo d'erbe, che a più matura vita lo riserbe. E siccome conosceva le arti mediche, e ricordandosi che passando aveva veduto un'erba in una piaggia amena, fosse dittamo o fosse panacea, o non sol qual di tale effetto piena, che stagna il sangue della piega rea, leva ogni spasmo e perigliosa pena, la trovò non lontano, e questa colta dove lasciato avea Medor, die volta. In sostanza, Angelica ritorna un attimo indietro nel bosco e lì aveva visto una pianta medicamentosa che coglie immediatamente e che serve a fermare l'emorragia. A questo punto Angelica ritorna presso Medoro e, incontrato un pastore che tornava a casa con il suo mulo, gli chiede aiuto. Fanno salire a cavalcioni Medoro e si dirigono verso la capanna di questo. Medoro chiede, prima di allontanarsi, di dare degna sepoltura a Cloridano e al suo re. Condotti nella umile casa del pastore, Angelica rimane ad accudire il giovane soldato ed ella, per pietà nell'umil case del cortese pastor seco rimase. In sostanza, rimane accanto a Medoro finché non torna in sanità. Quivi, a Medoro, fu per la donzella, a seguito delle cure della donzella, la piaga in breve a sanità ritratta, ma in minor tempo si sentì maggior piaga di questa aver ella nel... E Angelica inizia a provare qualche cosa di incredibile. La sua piaga più s'apre e più si incrudisce, quanto più l'altra si ristringe e salda. Il giovane si sana, ella languisce, di nuova febbre, or agghiacciata or calda. Di giorno in giorno, in lui, nel giovane Medoro, beltà fiorisce. La misera Angelica si strugge come falda, strugge di nieve in tempestiva suole chi in loco aprico abbia scoperto il sole, come un mucchietto di neve che quando viene colpito dal raggio di sole piano piano si squaglia, si scioglie. Se di disio non vuol morir, bisogna che senza indugio ella se stessa aiti, bisogna che sia lei a prendere una decisione, che si aiuti. Dunque, rotto ogni freno di vergogna, la lingua ebbe non men che gli occhi arditi, e di quel colpo dimandò mercede, che forse non sapendo, esso le diede. Angelica, a questo punto, si è innamorata di Medoro, e Medoro si è innamorato di Angelica. Angelica decide di sposare Medoro e di portarselo in Catai per poi farne il re. Nel frattempo Orlando ha avuto moltissime avventure che qui, vabbè, non narreremo. Lo ritroviamo che cavalca tutto solo, sempre errabondo, con un pensiero fisso in testa: ritrovare la sua amata Angelica. Orlando sta attraversando un pianoro deserto, è accaldato sotto il sole cocente, finché non entrerà in un bosco. E qui immaginiamoci la frescura, dalla luce piena alla penombra, e quindi questo momento di ristoro. Il nostro cavaliere avanza e a un certo punto la sua attenzione si focalizza su un qualche cosa, su un'iscrizione che vede fatta sul tronco di un albero, una A. Poi continua ad andare avanti e vede ancora A più M. Poi è un... qualcheduno ha voluto lasciare un segno, una scritta, vede una scritta. Angelica! Ecco, la mia Angelica è passata di qua, ha lasciato un segno. Più si inoltra dentro il bosco e più i segni si fanno fitti. A più M, un cuore, poi A M, Angelica!
Sono io! Sono Orlando, esci fuori! Non avere timore! Finalmente ci siamo ritrovati!
E più il sentiero si inoltra, e più le scritte si fanno fitte. A più M. Angelica e Medoro. Angelica ama Medoro.
Medoro? Ma chi è questo Medoro? Medoro? Medoro! Esci fuori! Chi sei? Fatti vedere, mostrati! Vieni a combattere!
Ah, forse... sono io, Medoro. Forse Angelica sicuramente ha voluto nascondere il nostro amore a tutti gli altri cavalieri, cristiani e straceni. Non c'è nessuno che si chiama Medoro. Ebbene, sono io, Angelica, sono io, esci fuori! Finché a un certo punto non vedrà una scritta Angelica sposa Medoro.
Ma Angelica sposa... Ma come sarebbe dire io? Io non ho sposato Angelica!
Orlando arriva ai piedi di una collinetta e dentro il bosco intravede una piccola grotta celata da delle edere cadenti. Quivi solevano, al più cocente giorno, stare abbracciati i due felici amanti. V'aveano i nomi lor dentro ed intorno, più che in altro dei luoghi circostanti, scritti, qual col carbone, qual col gesso e qual con punte di coltelli impresso. E, scostando l'edera, una volta sceso da cavallo, entra dentro la grotta e vi è un'iscrizione. Orlando, un attimo stupito, legge: liete piante, verde erbe, limpida acqua, spelonca opaca e di fredde ombra grata, dove la bella Angelica, che nacque di Galafron, da molti invano amata, spesso nelle braccia nuda giacque, della comodità che qui mi è data. Io, povero Medor, ricompensarvi d'altro non posso che ogni or lodarvi. E Orlando continua a leggere, e di pregar ogni signore, amante, e cavaliere, e damigella, e ognuna persona o paesano o viandante che qui sua volontà meni o fortuna, che all'erba, all'ombra, all'antro, al rio, alle piante dica: benigno abbiate, e sole e luna, e delle ninfe il coro proveggia, che non conduca a pastor mai greggia, che questo luogo venga mantenuto intatto, che non vi vengano portate le greggi ad abbeverarsi, perché questo luogo è il luogo che ha visto l'amore di Angelica e Medoro. Tre o quattro volte Orlando ritorna a leggere e tutto il cuore si sentì gelare, perché quello scritto gli spezzava il cuore. Orlando, ormai stranito, rimonta a cavallo e si lascia mollo sul destriero che lo conduce per il bosco, fin verso un'umile baracca al limitare del bosco. Quando i pastori che vi sono attorno si vedono arrivare cotanto cavaliere, si fanno in quattro per accoglierlo degnamente. Cavaliere, prego, venga, scenda dal suo destriero, venga a riposarsi, venga all'ombra, eh? Cavaliere, posso stare qui da noi? Moglie, portate da bere, da mangiare, prego, prego! E lo aiutano. E Orlando si lascia fare come un sonnambulo, ha gli occhi sbarrati. Cavaliere, si riposi, portate da mangiare, da bere, ci abbiamo del formaggio, del vino, prego, e voi pensate al cavallo, accudite, non si preoccupi, si riposi e poi riprenderà la strada quando sarà meno caldo. Anzi, facciamo così, venga, venga in casa nostra, si può adagiare sul nostro letto e riposare. Naturalmente non capita tutti i giorni di poter accogliere un cavaliere, quindi magari qualche cosa si può ricavare. E Orlando, completamente assente, si lascia condurre dentro la casa, si fa portare nella umile camera da letto. E qui può dormire, può riposarsi, poi la sveglieremo noi al momento di ripartire. Ma non può dormire, non riesce a levarsi dalla testa le parole che ha letto Angelica e Medoro e l'iscrizione dentro quella grotta. Gli sembra di vederle dappertutto. Angelica ama Medoro, Angelica sposa Medoro, sul pavimento, sulle travi dell'umile casa, sul letto, dappertutto. Angelica ama Medoro, Medoro ama Angelica, Angelica ama Medoro, Medoro ama Angelica. A un certo punto il pastore si riaffaccia alla camera e domanda: ma cavaliere, non può dormire? Cosa c'è? No, non le risulta comodo, questa umile sistemazione? Capisco, non siamo all'altezza, ma forse posso aiutarla io. Le racconterò una storia. Una storia bellissima. Una storia che è capitata qui da noi, a me e a mia moglie. Una storia d'amore che sicuramente le concilierà il sonno. Deve sapere che non molto tempo addietro abbiamo ospitato una fanciulla bellissima. Una fanciulla che aveva un nome come le creature... Sì, un angelo. Angelica.
Angelica?
Sì, mi sembra si chiamasse...
Angelica?
Orlando si è come risvegliato un attimo. Sì, Angelica, che ha trovato sul campo di battaglia vicino a Parigi un giovane soldato. Non mi ricordo, un saraceno... Medoro? Sì, mi sembra Medoro, ha detto giusto. E, sapesse, l'ha portato qui da noi perché era ferito a morte, ma con le sue conoscenze, piano piano l'ha curato e l'abbiamo visto rifiorire. E la cosa incredibile è che più il giovane si riprendeva e più questa ragazza si illanguidiva, si consumava come una candela, perché... E noi abbiamo capito perché si era innamorata. Si erano innamorati tutte e due e quando poi il giovane si è ripreso, si sono sposati. Si sono sposati qui nella nostra umile casa. Ma, cavaliere, ma cosa succede? Non mi segue, no? Non ci crede, forse? Aspetti! Il pastore esce un attimo dalla camera e torna subito dopo con un involto. Lo apre proprio davanti a Orlando che ha gli occhi fissi contro la parete e non dice niente. Guardi! Il pastore leva da questo involto un monile, un braccialetto. Orlando fa un sussulto. Quel monile, quel braccialetto, era l'oggetto che Orlando aveva regalato come pegno di amore alla bella Angelica. Quel letto, quella casa, quel pastore immantinente in tanto odio gli casca che senza aspettar l'una o quell'albore che va dinanzi al nuovo giorno nasca piglia l'arme e il destrier ed esce fuori per in mezzo al bosco all'oscura frasca. E quando poi gli è avviso di esser solo, con gridi e urli apre le porte al duolo. Orlando di pianger mai di gridar non resta, né la notte né il dì si dà mai pace. Fugge cittadi e borghi alla foresta, sul terren duro al discoperto giace. Di sé si maraviglia ch'abbia in testa una fontana d'acqua sì vivace e come sospirar possa mai tanto. Pianse tanto che si disse: queste non possono essere più lacrime perché ormai devo averle versate tutte. Quello che mi scende giù dagli occhi è l'essenza vitale che mi sta abbandonando. Sospirò tanto che si disse: questi non possono essere sospiri perché non si fermano mai. È certamente il mio cuore che sta bruciando ed esala questo vento come per la cappa d'un camino. Soffrì tanto che si disse: questo non posso più essere io perché Orlando è morto, ucciso da Angelica. Io sono il fantasma di me stesso che non potrò più trovare pace. Per il bosco errò tutta la notte il conte e allo spuntar della diurna fiamma lo tornò il suo destin sopra la fonte dove Medoro insculse l'epigramma. E appunto nel suo vagabondare Orlando proprio ritorna lì a quella grotta dove c'è la famosa iscrizione. E veder l'ingiuria sua scritta nel monte l'accese sì che in lui non restò dramma che non fosse odio, rabbia, ira e furore, né più indugiò che trasse il brando fuori. Tagliò lo iscritto, il sasso, e sin al ciel a vol alzar fe le minute schegge. Ston, tan, tan, tanto fa che taglia, graffia, che la bella alcova distrugge, e le limpide acque della pozza mai più saranno chiare, ma torbide e limacciose. E poi, afflitto, stanco, al fin, cade nell'erba, e ficca gli occhi al ciel, e non fa motto. Giace per 3 giorni immobile con gli occhi spalancati rivolti al cielo. Di crescere non cessò la pena acerba che fuor del senno al fin l'ebbe condotto. Il quarto dì, da gran furor commosso, maglie e piastre si stracciò di dosso
Qui riman l'elmo, là riman lo scudo, lontan gli arnesi e più lontan lo sbergo. L'arme sue tutte, insomma, vi concludo, avean pel bosco di frente albergo. E poi si squarciò i panni, mostrò ignudo l'ispido ventre e tutto il petto e il tergo. E cominciò la gran follia sì orrenda che della più non sarà mai chi intenda. Rimasto completamente nudo, si dà a sradicare alberi e cespugli, prende gli animali del gregge e li scaraventa sul tetto della capanna dei pastori, afferra un contadino e lo tira per aria. È pazzo, scappate! I pastori, che sentito hanno il fracasso, lasciano il gregge sparso alla foresta. Chi di qua, chi di là, tutti a gran passo, vi vengono a vedere che cosa è questa. È pazzo!
Thank you.